possono dire tante cose, proviamo a dirne alcune. Nasce intanto una domanda. Che cosa noi conosciamo o riusciamo a capire, a comprendere della vita di una persona? Può aver vissuto per anni accanto, vicino, senza cogliere l'inedito, l'insolito, stando agli avvenimenti, per così dire, quotidiani. Però ci sono delle ore, dei momenti, degli avvenimenti della nostra vita in cui tutto quello che siamo assume un significato, una trasparenza così forte che ci induce, ci obbliga, anche inconsapevolmente, a svelare, a far conoscere chi siamo o desideriamo essere. In questi picchi di intensità si evidenzia in modo chiaro chi siamo, e così si coglie non solo la verità su noi stessi, sulla nostra persona, ma diventa più chiara la convinzione, il significato di quanto ha dato l'impronta alla nostra esistenza, quello che abbiamo vissuto, alla visione, al modo di concepire la nostra vita. Capisco che è un concetto un po' complicatino, però il momento forte, decisivo della vita di Gesù Cristo così mette in dubbio o comunque fa capire che l'ora del Getsemani, del Golgota e della mattina della risurrezione è il momento più alto. Tanto che la comunità dei fedeli della Chiesa primitiva ha capito ed è diventata più chiara quale deve essere stata l'immagine che Gesù ha avuto davanti agli occhi per tutto il tempo della sua vita. Hanno capito di più Gesù. Pensate che neppure gli amici intimi, i cosiddetti apostoli, la realtà, la verità di Gesù non era così chiara per loro. I loro occhi, assonnati qualche volta dalla stanchezza, il cuore un po' affaticato, velati dalla paura, non potranno raccontare nulla fin tanto che Gesù rimane con loro. Ma non è per fare un fioretto, è perché non sapevano bene che cosa dire, erano un po' frastornati. Una piccola nota per noi: non è così che accade quasi sempre. Non è forse vero che arriviamo a capire la verità di una persona solo quando guardiamo indietro? Scopriamo, per così dire, che siamo stati un po' con gli occhi chiusi, magari il cuore stanco, quando stavamo con questa persona o con queste persone. Ancora una domanda: che cosa era la verità della persona di Gesù? Della persona Gesù? E in che cosa consiste la verità di Gesù? Poi per tutti i secoli, al di là di chiuderlo dentro nelle dorate teche e nei tabernacoli. Il brano del Vangelo ci manda a dire che per comprendere Gesù si debba salire con lui sul monte. Mi spiego. Accettiamo, diventiamo sempre più consapevoli che siamo destinati, siamo orientati all'altezza, alla grandezza. A noi cioè è stata data la capacità di mettere le ali, tanto per far presto a dire le cose. Quando si perdona, quando ci si meraviglia, quando ci si stupisce, quando ci si accorge che si ama davvero, quando si creano oasi, esperienze di bene, di bello, di vero. Allora mi catturano e mi incuriosiscono alcuni passaggi del Vangelo. Faccio veloce. Come dire, nella trasfigurazione Gesù rivela ogni volto, l'ultimo volto dell'uomo. Il grande viaggio trova la sua meta, la storia trova il suo fine, il suo compimento, l'umanità compiuta. Avremo anche noi, in qualche epoca, un volto splendente. È bello per noi stare qui. Altrove possiamo solo camminare e non stare, solo passare. Qui è la nostra casa, sul monte di luce, quello che accennavo prima, che non è altrove, ma è qui all'angolo di ogni strada. C'è una bellezza nella vita, seminata nelle cose del giorno in cui Dio guardò ciò che aveva fatto e gridò: che bello. C'è un cuore di luce in ogni creatura e una bellezza nascosta, sepolta, oscurata se volete, che però emerge. Emerge perfino dalle cose. Come nota il Vangelo, le sue vesti si fecero bianche come nessun lavandaio potrebbe imbiancarle. Ma non è così a caso che l'Evangelista fa questa nota, perché le vesti di Gesù sono frutto della terra, sono frutto del lavoro, sono frutto dell'attività dell'uomo, sono frutto della materia, sono frutto di storia, di esperienze. Anche la storia allora ha frutti di luce. Può averli, li avrà, magari anzi certamente dopo il Getsemani, dopo il Venerdì Santo, e sarà trasfigurata, non sfigurata. E il mondo non finirà nel fuoco, ma nella bellezza. Due piccole note a conclusione, perché mi colpisce ancora nel Vangelo questa frase: facciamo tre tende, Signore. Che non finisca subito questa festa, che non venga in fretta la notte. L'errore di Pietro è desiderare, volere che questa, tra virgolette, emozione spirituale duri per sempre. L'uomo invece cammina tra due monti, tra il Tabor e il Calvario. Ma se hai visto la luce del Tabor, puoi affrontare anche il buio del Calvario. Io uomo avanzo nelle prove per la forza di istanti di luce. Lo sottolineo. Io uomo avanzo nelle mie prove per la forza di istanti di luce che sperimento. E è un conforto, diventa una profezia questo momento di luce. Io voglio custodire la memoria di una luce forse lontana, del colore di ieri, il ricordo di un amore ricevuto, donato, un perdono ricevuto, donato. Voglio conservare, custodire questo nel mio cuore e mantenerlo. Alle volte certi momenti di luce si custodiscono senza che noi lo vogliamo, stanno dentro, abitano dentro di noi, poi chissà come molte volte hanno il loro momento di rivelazione. Da ultimo, e venne dalla nube una voce, ascoltate lui. Dio non ha volto, ha però una voce. Gesù, appunto, l'unica visione che ci è concessa è l'ascolto della sua parola. In essa è nascosto il segreto della luce, oltre ai noti sacramenti, nella bontà delle persone, nella bellezza delle cose, lì la parola di Gesù diventa la nostra vera luce che illumina i volti se siamo capaci di aprire gli occhi. Chiuso. Mm-hmm.